Buongiorno e benvenuti a La Voce della Nutrizione, Pink Positive Edition, un podcast di Smart Food Istituto Europeo di Oncologia, promosso da Daiichi Sankyo, pensato per fornire informazioni chiare e affidabili in tema alimentazione e salute. In questo episodio parliamo di cotture, sia delle più sane che di quelle che sarebbe meglio evitare. La cottura è una pratica utile per rendere alcuni alimenti più gradevoli al consumo, oltre ad essere necessaria per migliorarne la digeribilità e rendere maggiormente biodisponibili i nutrienti contenuti nei cibi. Le proteine, ad esempio, vengono denaturate risultando più digeribili, mentre l'amido subisce la gelatinizzazione, una trasformazione che favorisce l'azione delle amilasi, particolari enzimi in grado di tagliarlo, rendendolo assorbibile dal nostro organismo. La cottura consente anche la formazione di composti particolari come quelli aromatici, che si sprigionano durante la preparazione del pane. Cucinando si aumenta inoltre la sicurezza alimentare, abbattendo la carica di microrganismi, in particolare nei prodotti di origine animale, e rendendo perciò gli alimenti igienicamente più sicuri. Infine, cuocendo i cibi, è possibile inattivare i fattori antinutrizionali presenti in alcuni alimenti crudi. Tuttavia, cotture inadeguate possono avere conseguenze negative sulla qualità dei cibi e quindi sulla nostra salute. Non solo si possono provocare numerosi danni gastronomici, modificando consistenza e colore di un prodotto oppure causando la perdita di interessanti nutrienti, ma c'è addirittura il rischio di alterare la struttura di specifici composti con conseguente formazione di sostanze tossiche. Una particolare attenzione rispetto a quest'ultimo punto deve essere posta quando si cucinano alimenti grassi. Come già accennato nell'episodio 6, parlando di piatto sano e di come essere smart in cucina, ogni tipologia di cottura presenta dei pro e dei contro. Tuttavia, in linea generale, nella quotidianità, possiamo individuare dei metodi da privilegiare. In questa categoria rientrano la cottura al vapore, vantaggiosa per evitare un'eccessiva perdita di nutrienti e fitocomposti presenti nelle verdure, la bollitura, indispensabile per alimenti come i cereali o i legumi, ma non sempre consigliabile per quelli ricchi di antocianine e glucosinolati, la cottura in pentola a pressione, con cui utilizzando meno liquidi si raggiungono temperature più alte rispetto alla bollitura, e in questo modo si riescono a ridurre i tempi di preparazione e preservare meglio alcuni nutrienti. La cottura sotto vuoto e a bassa temperatura invece presentano grandi vantaggi nutrizionali e sensoriali, ma necessitano di particolari attenzioni igienico-sanitarie. Infine, la cottura al forno o a microonde è un buon metodo per tenere basse le temperature e limitare perciò la perdita di nutrienti e preziosi fitocomposti. È un metodo sicuramente molto valido per ortaggi e verdure che, introdotte e tagliate in pezzi piccoli, possono essere cotte anche in breve tempo. Ad esempio, i broccoli ridotti in cimette si cuociono in meno di 10 minuti e questo tempo consente una buona ritenzione di importanti composti chiamati glucosinolati. Il microonde è adatto anche alla cottura del pesce, specie quello azzurro, visto che i preziosi acidi grassi omega-3 non vengono persi. Altri metodi per cucinare possono essere più o meno sicuri applicando o meno alcune accortezze. Stufature e brasatura, per esempio, possono essere utilizzate senza problemi, facendo attenzione a mischiare l'olio con acqua, vino o brodo in modo da abbassare la temperatura e non superare i 100 gradi. In questo modo l'olio non raggiungerà il suo punto di fumo e non produrrà composti tossici per la salute. La cottura alla piastra può andar bene se l'alimento viene cotto senza aggiunta di grassi e lasciato il più breve tempo possibile a contatto con griglia elettrica o piastra, in modo che non si bruci e non produca sostanze tossiche. È sempre opportuno ricordarsi di scartare le parti carbonizzate e ripulire accuratamente la piastra o la griglia dopo ogni utilizzo. Infine, la cottura in forno, che avviene normalmente a temperature molto elevate ed è quindi in grado di alterare notevolmente la qualità dei grassi. Per questo motivo è opportuno utilizzare il minor quantitativo possibile di condimento ed impiegare tecniche come il cartoccio, che consente di preparare rapidamente in modo leggero ma gustoso verdure e pesce. Quali metodi di cottura invece utilizzare solo di tanto in tanto? Sicuramente cottura alla brace e frittura. E quando proprio desideriamo impiegarle, cerchiamo di farlo nel modo più smart possibile. La cottura alla brace risulta particolarmente problematica per le carni perché le altissime temperature e in particolare il contatto diretto con la fiamma determinano carbonizzazioni superficiali che generano la formazione di sostanze potenzialmente cancerogene. Oltre al tempo e alla temperatura di cottura, influiscono sulla produzione di queste sostanze tossiche anche la presenza di grasso nel taglio di carne e di quello aggiunto in cottura. Il grasso, infatti, sciogliendosi e colando sul fuoco, viene bruciato sprigionando elevate quantità di questi composti. Sarebbe quindi meglio grigliare solo quando dal carbone non si sprigiona il fuoco e mantenendo una distanza di almeno 20 cm tra alimento e carbonella. Nel caso del pesce, quando possibile, è utile togliere la pelle prima di mangiarlo. Va infine ricordato che le molecole incriminate si possono depositare nei cibi anche attraverso il fumo di combustione, come avviene nel caso dei prodotti affumicati. In conclusione, è preferibile evitare di utilizzare frequentemente la cottura alla brace. Un suo impiego sporadico e con le dovute accortezze, invece, non presenta particolari rischi per la salute. La frittura è sicuramente il metodo di cottura meno smart, non solo perché gli alimenti assorbono una quantità non trascurabile di grassi, ma anche perché se non si prestano particolari attenzioni, si ha, anche in questo caso, la formazione di sostanze potenzialmente tossiche. La temperatura corretta per friggere è infatti intorno ai 180 gradi. Sotto questo valore i cibi si impregnano d'olio e sopra si bruciano. Oltre i 180 gradi, inoltre, si rischia di arrivare al cosiddetto punto di fumo, ovvero quella temperatura oltre la quale l'olio produrrà fumo in modo continuo e libererà sostanze nocive come l'acroleina. Gli oli ricchi in grassi poliinsaturi come l'olio di mais, girasole o soia si degradano più rapidamente di quelli ricchi in monoinsaturi come l'olio d'oliva o di arachidi e hanno un punto di fumo più basso. Nel caso particolare dell'olio extravergine d'oliva, che non viene purificato, la presenza di molecole che agiscono da antiossidanti ne ritarda la degradazione. Tuttavia, esistono numerose tipologie di olio extravergine d'oliva e quindi è molto difficile conoscere il punto di fumo di ognuna. In generale, un olio extravergine potrebbe cominciare a fumare già intorno ai 190 gradi, ovvero molto vicino alla temperatura della frittura. Per questo, la soluzione più sicura è utilizzare per la frittura l'olio di arachidi, il cui punto di fumo supera i 210 gradi. I grassi saturi come il burro, lo strutto e l'olio di palma o cocco tecnologicamente sarebbero perfetti per la frittura, essendo ancora più stabili degli oli contenenti grassi monoinsaturi. Tuttavia, il loro impiego va fortemente limitato per l'effetto negativo che esercitano sulla salute cardiovascolare. In conclusione, per aderire al meglio ad un modello di alimentazione salutare, è importante prestare attenzione anche alla tipologia di cottura degli alimenti. In questo modo sarà possibile preservare al meglio la qualità nutrizionale dei cibi, la biodisponibilità delle sostanze in essi contenute ed evitare di alterare la struttura di alcuni composti che possono avere conseguenze negative sulla nostra salute. Grazie per aver ascoltato La Voce della Nutrizione Pink Positive Edition, un podcast di Smart Food Istituto Europeo di Oncologia realizzato con il sostegno di Daiichi Sankyo. Per maggiori informazioni e approfondimenti visitate il sito pinkpositive.it.